Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di RadioCittàAperta.it. Sono le 9.40 e arriva l'appuntamento quotidiano con Press Corner. E ormai lo sapete, Press Corner è l'angolo delle notizie a piede libero in cui leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati e affrontiamo tutti i temi di interesse del momento. Questa edizione è curata da Matteo Giacchè, che auguro a tutti un benvenuto all'ascolto e un buon proseguimento all'ascolto di questa edizione di Press Corner. E quest'oggi mi vorrei concentrare su una vicenda, su due vicende che però hanno al centro lo stesso tema e gli stessi protagonisti, seppur provenienti da posti diversi. Sto parlando dei migranti e del modo in cui l'immigrazione viene trattata. Il primo articolo si intitola «In Belgio i sans-papiers lottano per i loro diritti», a firma di Francesca Spinelli, riportato su Internazionale. L'articolo inizia con una citazione della critica letteraria e teorica del postcolonialismo Gayatri Spivak, che commenta in una recente intervista il movimento di opposizione alla giunta militare in Birmania. È molto calzante perché dice così: «C'è stata una tale violenza, un tale sfruttamento, una tale oppressione per così a lungo. Queste persone ci sono cresciute dentro e hanno perso la paura di morire. Non hanno davvero paura di morire. È una cosa molto particolare. Da psichiatra, Franz Fanon diceva che quando in un posto l'uguaglianza delle vite è negata, ne scaturisce una violenza in extremis, ma si può anche nascere può anche nascere una condizione in cui non si ha più paura della morte. I subalterni parlano attraverso l'atto del morire». E dunque, dal 23 maggio invece, in Belgio, 450 persone hanno iniziato uno sciopero della fame a Bruxelles per chiedere la regolarizzazione dei sans-papiers, persone che sono senza il permesso di soggiorno. Il 7 luglio il quotidiano belga L'Avenir aveva intervistato Hamed, che dichiarava quanto segue, per collegarci anche a quello che abbiamo letto in partenza. «Siamo come dei cadaveri, delle carcasse che camminano. Cosa volete che facciamo? Tanto siamo già morti. Senza documenti non puoi fare niente. Piuttosto che morire lentamente mi chiedo se non dovrei andarmi a comprare della benzina e darmi fuoco. E qui non sono l'unico a pensarla così». E dunque la situazione è quella che è con questi sans-papiers, che sono queste persone senza il permesso di soggiorno, che sono lasciate un po' in balia di se stesse, costrette a lavori in nero, costrette a vivere con la costante paura di un raid che li porti al di fuori del Belgio, e la burocrazia belga continua a negare loro il permesso di soggiorno e una regolarizzazione. Perché? Perché comunque, poi andando avanti con l'articolo, spiegheremo quali sono le dinamiche che circondano questo fenomeno. Ahmed, che è uno di queste 450 persone che stanno occupando tra i tre posti che si vedono protagonisti al centro di questa protesta. Ci sono l'Università Neerlandofona di Bruxelles e poi ci sono anche altri due spazi, che sono l'Università Libre di Bruxelles e la Chiesa di Saint-Jean-Baptiste a Béguinage, che si trova al centro storico della capitale, e che negli ultimi 23 anni ha raccolto 7 occupazioni e 4 scioperi della fame di sans-papiers. Ad esempio, già nel maggio del 2009, al culmine di anni di lotte per ottenere una nuova campagna di regolarizzazione dopo quella del 1999, Allier aveva annunciato alla stampa la fine di uno sciopero della fame nella chiesa durato 79 giorni. Allier è Daniel Allier è il parroco di questa chiesa di Saint-Jean-Baptiste à Béguinage. E la maggior parte dei sans-papiers ha deciso di porre un termine a questa azione, aveva dichiarato. Non vogliono che i loro figli diventino orfani. Questo a far capire quanto esasperante sia stato questo sciopero della fame e quanto poco abbiano raccolto dal punto di vista poi del riconoscimento dei diritti. E continuo a leggere. Qualche mese dopo il governo aveva finito per cedere, avviando un'operazione che tuttavia aveva permesso solo a una piccola parte delle persone in soggiorno irregolare nel paese di ottenere dei documenti. Soprattutto, come tutte le misure eccezionali, non aveva offerto una soluzione permanente a chi voleva continuare a vivere qui, lavorando e crescendo i propri figli senza dover restare nell'ombra, senza essere sfruttati dai datori di lavoro, senza temere un arresto e un'espulsione. Una soluzione basata su criteri di regolarizzazione chiari e giusti, come per esempio avere un lavoro, risiedere in Belgio da un certo numero di anni o essere bloccati in una procedura di asilo da troppo tempo. E nel 2009, intorno a questa rivendicazione, sono nati diversi movimenti, tra cui il Collectif Sans Papiers de Belgique nel 2011 e il Voix des Sans Papiers nel 2014. Chiedo scusa per la pronuncia in francese. Molti dei quali hanno dato vita a una rete e quindi è nata una coordinazione dei Sans Papiers del Belgio nella speranza di rafforzare il proprio peso politico. E sono passati però più di 10 anni e nonostante decine e decine di iniziative, occupazioni, marce, manifestazioni, petizioni, non è cambiato fondamentalmente nulla. Nel novembre del 2020 Sébastien Franco, membro della coalizione internazionale Sans Papiers e Migranti, riconosceva che la Coordination des Sans Papiers de Belgique aveva svolto un lavoro molto importante, qui si cita direttamente lui, segnando passi avanti sul piano delle pressioni, dei rapporti di forza con le autorità e dei contatti con le associazioni. Ma di fronte allo stallo istituzionale, al rifiuto categorico di aprire una discussione sulla necessità di riformare le procedure di regolarizzazione, nel movimento si è cominciato ad avvertire una certa stanchezza. E ovviamente non c'è nemmeno bisogno di spiegarlo, ma bisogna farlo e bisogna metterlo sotto i riflettori. La pandemia ha peggiorato ancora di più questa situazione e la situazione di queste persone, non solo in Belgio ovviamente, ma in questo caso in Belgio il contesto è ancora più esasperato, perché appunto il contesto burocratico all'interno dei quali si inseriscono queste richieste è molto farraginoso e molto vecchio. Un appello fondamentalmente caduto nel vuoto, questo, che cerca di fondamentalmente rivedere una legge che risale al dicembre del 1980. Allora, continuiamo a leggere dall'articolo. Il 16 luglio, giorno dell'ultima seduta parlamentare prima della pausa estiva, l'Union des Sans Papiers per la regolarizzazione ha annunciato che alcune persone sono ora anche in sciopero della sete. Il timore che possano presto registrarsi i primi decessi si è trasformato in un conto alla rovescia. I raduni di sostegno si moltiplicano. Solo il 17 luglio ce ne sono stati 2, uno a Bruxelles e l'altro a Ghent. Intanto, in rete, continuano a girare le petizioni. La prima, lanciata dalla Coordination des Sans Papiers, Coordination des Sans Papiers e dalla testata Sans Papiers TV, per invitare i cittadini e le cittadine ad aderire alla mobilitazione. La seconda, per chiedere alla Camera di esaminare una proposta di modifica della legge sugli stranieri del 15 dicembre 1980. Il 15 luglio oltre 100 personalità belghe e straniere avevano esortato il governo belga ad accettare le richieste degli scioperanti e lo stesso hanno fatto il giorno dopo 90 eurodeputati, ricordando che il Belgio non è un'eccezione. L'attuale politica europea di migrazione e di asilo, scrivono all'inizio della loro lettera aperta, lascia migliaia di persone sans papier nell'invisibilità, condannandole ad una vita precaria e di paura. Benché sia difficile raccogliere dati precisi su una popolazione invisibile, in Belgio sarebbero tra le 100.000 e le 150.000, mentre in tutta l'Unione Europea parliamo di milioni di persone, quindi milioni di persone all'interno dell'Unione Europea che si trovano in uno stato di migrazione illegale fondamentalmente e che non vedono però esaudite le proprie richieste di regolarizzazione, quindi sono costrette a continuare in questo modo oppure tornare nel proprio paese dal quale però sono scappati. Ed è proprio questo quello che prevede la burocrazia belga, ovvero tornare nel proprio paese e fare richiesta da lì, senza però tenere in conto il lato umano della questione, perché tornare in un paese dal quale si è scappati, dal quale si è andati via per paura, per disperazione e per tanti altri motivi, e richiedere asilo ad un altro paese a distanza è un processo lunghissimo che comporta ansie, molte spese e soprattutto deve essere fatto in paesi dai quali queste persone sono fondamentalmente scappate andando via. Come vi dicevo, l'articolo è rintracciabile su Internazionale, il titolo è In Belgio i Sans Papiers lottano per i loro diritti, a cura di Francesca Spinelli. Troverete anche il link all'articolo qui sotto al player, che va avanti raccontando quella che poi è la questione dell'umanità all'interno di questa questione che è veramente, veramente incresciosa. E quindi per fare luce su alcune delle dinamiche che ci sono all'interno proprio della migrazione, vi volevo leggere, volevo commentare insieme a voi anche un altro articolo, questa volta a firma di Federico Alagna su Jacobin Italia, o Jacobin Italia che dir si voglia, e si intitola Scafisti per caso. Il sottotitolo recita: la criminalizzazione dei migranti assume tratti spesso dimenticati, come la condanna per i malcapitati che vengono messi dai trafficanti a guidare i barconi, capri espiatori della fortezza Europa. Eh sì, perché molto spesso ci si sente in giro la gente lamentarsi dell'immigrazione, di quanto questi immigrati siano un problema da risolvere. Il problema però qui non sono le persone, e fare luce su contesti del genere è molto molto importante. Il problema qui è la gestione dell'immigrazione, e la gestione anche dal punto di vista della criminalizzazione e dal punto di vista della cronaca giudiziaria. Perché? Perché molto spesso, anche a fronte di dati ben raccolti, non si tengono in considerazione altri fattori che però vanno ad inficiare al 100% su alcune dinamiche. Leggiamo un po' dall'articolo. In questo contesto generale trasversale di criminalizzazione c'è però un aspetto che fatica a trovare spazio nel dibattito pubblico, nonostante la sua estrema pervasività e drammaticità. Si tratta dei presunti scafisti, ovvero quelle persone migranti accusate di essere trafficanti nell'inconsapevolezza generale. Perché il tema è proprio quello degli scafisti. Molto spesso si sente parlare di traffico di umani e di criminalizzazione da questo punto di vista, però non si sa, non si indaga sull'origine di questi scafisti, che molto spesso sono persone costrette da organizzazioni criminali in Libia, per lo più qui parliamo del caso libico, a svolgere questo tipo di mansione. E la situazione in cui si trovano, tra le forti pressioni psicologiche e le minacce che ricevono e la mancanza di organizzazione quando si arriva qui, poi molto spesso si trovano a dover mentire per giustificarsi, perdendo di credibilità. Continuiamo a leggere dall'articolo. La cronaca giudiziaria delle ultime settimane ci offre uno spunto terribilmente significativo al riguardo. La Corte di Cassazione ha infatti confermato lo scorso 2 luglio la condanna a 30 anni di reclusione dei calciatori libici accusati, insieme ad altri, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonché della morte di 49 persone in quella che è diventata tristemente nota come la strage di Ferragosto, risalente al 2015. Gli accusati si sono sempre detti innocenti ed estranei all'organizzazione della traversata, dichiarandosi semplici passeggeri in quel viaggio finito in tragedia, vittime di indagini poco accurate e di pregiudizi della ricerca di un colpevole a tutti i costi. La loro storia e quella del percorso giudiziario è stata ricostruita, tra gli altri, da Avvenire, mentre l'organizzazione della società civile Borderline Europe ha cercato di tenere alta l'attenzione sulla vicenda, anche attraverso la realizzazione di una campagna comunicativa. Nonostante questi sforzi, però, la narrazione dominante è stata di un tutt'altro tenore, così come l'esito giudiziario del caso. La criminalizzazione di persone migranti, estranee e qualsiasi forma di organizzazione criminale, ma ritenute colpevoli di essere scafisti, trafficanti, è un fenomeno estremamente diffuso, come emerge dalle ricerche e dalle inchieste sull'argomento, tra le quali si può ricordare un report realizzato nel 2017 della stessa Borderline Europe. Esiste quindi una prassi investigativa piuttosto consolidata. In occasione di ogni sbarco, la polizia giudiziaria si mette alla ricerca di chi ha condotto l'imbarcazione, di chi ha fornito indicazioni con la bussola e chi ha chiamato i soccorsi. Si raccolgono immagini e testimonianze, nonostante queste persone si trovino in uno stato di forte stress psicologico. E così, da un lato accade che i testimoni si confondano, mentre dall'altro le persone accusate di essere scafisti, anziché dichiarare da subito il loro coinvolgimento, seppur forzato, provano a mentire, cadendo in contraddizione e minando la propria credibilità. Accade anche che la raccolta di informazioni avvenga in assenza di interpreti e mediatori culturali, così come venga offerto qualcosa in cambio della testimonianza, come ad esempio la promessa di un permesso di soggiorno, e che spesso vengano scelte come possibili testimoni persone ad alto rischio di espulsione, facendo leva sul loro desiderio di rimanere da questa parte del Mediterraneo. E E dunque una serie di contraddizioni e di iter investigativi che non prendono in considerazione alcuni fattori molto molto importanti e che a volte avvengono anche in assenza di interpreti e mediatori culturali, che è una cosa fondamentale per ricostruire nel migliore dei modi l'accaduto, insomma. E quindi molto spesso, quando si rivolge la propria rabbia contro appunto gli immigrati, contro persone che fondamentalmente stanno cercando una vita migliore, bisognerebbe documentarsi un po' di più, a mio avviso, perché di report come questo ad opera di Federico Alagna ce ne sono in giro, non sono proprio il pane quotidiano, non sono comuni, ma ce ne sono. E insomma, qui Francesco Alagna mette punta i riflettori su diverse questioni che hanno a che fare con queste, con queste dinamiche. Allora, continuiamo a leggere perché l'articolo è interessante. Il problema di fondo che emerge, e al quale il lavoro di Borderline Europe e qualche altra pubblicazione dedicano molto spazio, è che al di là delle pratiche investigative utilizzate, questo approccio ignora evidenze empiriche oramai da tempo assodate. Focalizzandoci nello specifico sulla rotta libica del Mediterraneo centrale, in primo piano in questi ultimi anni risulta manifesta, da un lato, l'esistenza di strutture criminali organizzate in territorio libico, che gestiscono non solo i campi di prigionia e le partenze, ma anche i pullback, spesso con complicità paraistituzionali, quali quelle della cosiddetta Guardia Costiera Libica. E quindi, come dicevamo, molto spesso gli scafisti, i cosiddetti scafisti, sono persone costrette da queste organizzazioni criminali che mettono sul piatto la contropartita di dover rimanere o addirittura di essere uccisi. Quindi molto spesso ci sono state purtroppo sentenze che condannavano questi scafisti perché inesperti, e quindi a testimonianza della decisione presa si dava come motivazione il fatto che era impossibile che un'organizzazione ledesse la propria immagine affidando un compito così specifico a delle persone che non avevano nessuna competenza al riguardo. E invece purtroppo bisogna da una serie di indagini che sono state fatte si è capito che bisogna andare più a fondo di così, perché il problema è molto molto più radicato di così. Insomma, la questione è molto molto spinosa, quindi abbiamo affrontato da due punti di vista il problema dell'immigrazione. E dunque, da una parte i sans-papier del Belgio che fanno lo sciopero della fame per cercare di essere riconosciuti e poter trovare un permesso di soggiorno, un lavoro e un'abitazione in modo regolare, quindi seguendo quelle che sono le regole che vorrebbero veder seguiti i cittadini che si lamentano contro l'immigrazione. Dall'altra invece questo fenomeno triste e orribile delle organizzazioni criminali che costringono le persone a fare queste traversate come scafisti, che poi vengono condannati perché insomma risultano come complici di queste organizzazioni criminali che insomma imbarcano queste imbarcazioni, scusate il gioco di parole, con la possibilità insomma di cambiare paese per scappare da delle condizioni che sono pessime, organizzando questa sorta di traversate di fortuna, insomma, danno un out a questi scafisti, così chiamati appunto, che si trovano in una situazione in cui non avrebbero mai fondamentalmente voluto trovarsi, salvo appunto alcune eccezioni di scafisti che erano stati assoldati e collaboravano con l'organizzazione stessa. Anche questo articolo che trovate su Jacobin a firma di Francesco Alagna, che si intitola Scafisti per caso, lo potete trovare al link qui sotto al player. E per questa edizione di Press Corner è tutto, io vi auguro un buon proseguimento con il palinsesto di Radio Città Aperta e vi do appuntamento a oggi pomeriggio con la replica di Grande Giove e domani invece in diretta dalle 18 alle 20. Ciao!